a noi. Beh, allora, diciamo che rispetto a quello che ci siamo detti nelle lezioni, buona parte di quello che c'è nel libro dovreste averlo più o meno chiaro. Nel senso che Beck in qualche misura dà una sua formulazione di quello che invece è il mio percorso di ricerca, che ci sono dei punti di notevole convergenza, e un approccio che per certi versi è sicuramente più positivo del mio, il che aiuta effettivamente, nel senso che dobbiamo mettere particolarmente in luce nel libro? Uno, vabbè, la distinzione di base iniziale tra cambiamento e metamorfosi, evidentemente. Cambiamento e metamorfosi, che è di fatto una presa d'atto del fatto che appunto la metamorfosi è un altro livello di cambiamento fondamentalmente, no? È la messa in discussione dei fondamenti. Allora, noi l'abbiamo fatto attraverso un'altra idea di essere umano, no? Attraverso una riscoperta di una serie di dimensioni. Lui lo fa attraverso cioè senza fondare più di un tot se non nella crisi del sistema, nel fatto che il sistema stesso sta venendo ad esaurirsi, non c'è un discorso più a monte di un tot, però di fatto quello che lui nota appunto è che i fondamenti di tutto quello che ci siamo raccontati fino ad oggi cominciano a perdere di stabilità, fondamentalmente, no? Quindi il cambiamento è un qualcosa che noi, un po' in linea col Gattopardo di Lampedusa, consideriamo essere un fenomeno che comunque accade all'interno di una cornice che rimane salda, e Beck ci dice la metamorfosi è il fatto che quella cornice salta pure lei. E di conseguenza, saltando la cornice, ci sono tutta una serie di.
Tecnicamente le prescrizioni sono valide da tutte le parti, serve il codice fiscale, nome e cognome e poi
No, dirle
fa
che
la
adesso
prescrizione.
le faccio le
Gli
inoltro
dai
quelle precedenti e me.
il tuo numero di telefono e ti manda l'SMS o l'email con la prescrizione,
Ok,
dipende che tipo di prescrizione.
è l'email direi che potrebbe andare bene. Mo dopo te dico, appena finiamo te dico tutto.
Sì, non c'è problema.
Allora, dicevamo, scusate,
Nella
la metamorfosi. Quindi la metamorfosi appunto ha la caratteristica di avvenire nonostante qualunque tipo di comportamento che possa mirare più o meno a contenerla, no? Di fatto accade nella gran parte dei casi al di fuori della nostra percezione, no? Una delle frasi più belle del libro, secondo me, è questa: la metamorfosi accade. Dopodiché, tu puoi aver fatto tutto quello che ti pare nel frattempo, ma siccome tanto ragionavi su un altro livello, non ti eri accorto che esisteva questo, lo davi troppo per scontato o quello che è, ti trovi a dover effettivamente affrontare una serie di situazioni che evolvono. Allora, la metamorfosi accade perché? Perché in linea di massima, dice Beck, è causa degli effetti collaterali, o perlomeno accade attraverso gli effetti collaterali, accade attraverso delle vie traverse, non accade nel mainstream di quello che tu immagini e progetti, no? Però il problema è esattamente lì, ovvero sia che tu non hai la capacità di vedere tutte le conseguenze di ciò che fai. E in questo moltiplicarsi delle conseguenze impreviste, quindi degli effetti collaterali, che s'annidano i germi e tutto ciò che porta con sé la
Una
metamorfosi.
domanda che volevo fare su questo discorso di metamorfosi, cioè da quello che ho capito o che ho interpretato, nemmeno te ti accorgi che sta avvenendo.
Fino a un certo punto, perché
Sì,
poi a un
cioè
certo
poi
punto
dopo,
è chiaro, ovviamente, sì, perché
c'è un processo che si innesca per
diciamo che
motivi.
nel discorso che abbiamo fatto noi è perché si avviene in quel grado di
Sì.
non consapevolezza del
Esatto.
quale noi viviamo
Quando la
normalmente.
capisci è già
Esatto,
diverso.
quando c'è l'upgrade e
Sì.
arriva al livello della concezione, ti trovi poi a gestire quella che normalmente chiami l'emergenza. C'è anche quell'altro saggio che ho scritto nel frattempo che era carino, ma ce lo risparmiamo. Ad ogni modo, il punto centrale è esattamente questo: riprende un po' quelle che sono le grandi linee del pensiero becchiano precedente, che era in particolare, sapete che c'è un'escalation tra la società dei rischi, la società dei rischi globali e la metamorfosi, no? Che sono i tre libri fondamentali, cioè la società del rischio, in italiano condizio umana, e poi la metamorfosi del mondo. Qual era la questione centrale e come questa si prospetta e si proietta nell'ultimo testo? La questione centrale era che la società del rischio in qualche misura era una evoluzione del sistema precedente, che era quello del patto sul rischio moderno, no? Perché a un certo punto, cioè, beh, noi ci siamo sempre considerati fuori dal mondo, tanto per riprendere le questioni ambientali che abbiamo visto, poi a un certo punto però ci siamo resi conto che le nostre azioni avevano dei riflessi sul mondo, non è che potevano essere fatte così. Solo che nel 1600 più o meno, quando questo accade, ci sono degli strumenti matematico-concettuali che ci permettono di affermare che le conseguenze sono prevedibili, almeno in parte, no? Che è il fondamento delle assicurazioni, il calcolo di Leibniz e di Newton, e di conseguenza che succede? Che noi di fatto, senza dirlo, senza prospettarlo in questi termini, ma entriamo in un patto sul rischio per il quale coloro che saranno le vittime, diciamo, delle conseguenze non desiderate dei rischi che corriamo, potranno essere indennizzate e tutti gli altri nel frattempo andranno avanti. L'idea generale è questa, cioè i tre pilastri della calcolabilità, indennizzabilità e prevedibilità sono quelli che ci dicono appunto che sì, corriamo dei rischi, ma sappiamo quello che stiamo facendo, se qualcuno ci va per le piste gli diamo un qualcosa di compensazione e tutti quanti felicemente andiamo in avanti. Questo regge finché i rischi non diventano globali. Perché il rischio globale, dice Beck, si configura esattamente per non essere configurabile in quei termini, cioè non risponde alla caratteristica di prevedibilità, all'imputabilità, all'indennizzabilità, tutte queste cose ne possiamo più fare perché non lo sappiamo, semplicemente, no? Il rischio accade dove capita, nessuno è in grado di dimostrare che effettivamente gli è accaduto, perché è un po' come
associazione diretta a causa effettuale.
Esatto, quella meccanica che c'era a base, che poi anche lì era discutibile, sì, però ha funzionato, per cui chi se ne frega. A un certo punto non funziona più, come per esempio, no, a Taranto, quando dicono vabbè, perché te dovresti essere ammalato per colpa nostra, te dovresti essere ammalato per un'altra serie infinita di motivi e di conseguenza tu paghi il pegno perché te stai ammalando, perché è ovvio che per colpa loro, però non è dimostrabile. Di conseguenza ci sono tutta una serie di dinamiche che si innescano che hanno a che fare con questo discorso della sopraggiunta percezione dei limiti della conoscenza. No? Beck a un certo punto ci dice, in condizione umana ci voleva la modernità perché noi capissimo effettivamente che cosa voleva dire Socrate quando diceva so di non sapere. Non era tanto il fatto che sapevi di essere ignorante, che per carità è una bella lettura e si presta spessissimo a tante utili interpretazioni, quanto il fatto che invece noi sappiamo che ci sono delle cose che non sappiamo. Quindi, riformulandola, è non so di non sapere. Quello è il problema. Non so quello che non so, fondamentalmente. Di conseguenza, nei famosi unknown unknowns di cui parlava poi Rifkin nell'era della resilienza, il fatto che esistono una serie di... possiamo ampliare un po' il nostro panorama sulla conoscenza, sapendo che ci sono delle cose che sappiamo, ci sono delle cose che sappiamo di non sapere, ma che sono comunque in prospettiva sapibili, e poi ci sono quelle che non sappiamo di non sapere, che sono il problema. È ovvio che nella nostra ottica questo risponde a tutto quello che della realtà abbiamo lasciato fuori dalla sezione finita. Vedete come le cose si rispondono, cioè quello che non sappiamo non sapere è quello che non vediamo, è semplicemente, no? Quindi non lo sappiamo, fine. Il problema è che non è che non sapendolo quello poi non c'è. Quello c'è uguale e perturba tutti i processi che tu metti in atto, di conseguenza gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali sono la logica di una conoscenza che per certi versi non sa quello che sta facendo, anche se pretende di saperlo. Ecco perché Morin dall'altra parte ci fa il ragionamento sulla conoscenza, perché se tu capissi che cos'è la conoscenza non li chiameresti più effetti collaterali, sapresti che accadono e magari faresti delle cose un po' meno, no, impegnative. Perché
che con mainframe o con cluster di computer può aumentare la sua capacità. Mm-hmm. Noi possiamo pensare in più persone, ma ognuno ha il suo cervello. Cioè, per dire, aumentiamo la probabilità di trovare un'idea buona se siamo tanti, ma non aumentiamo le capacità del singolo cervello.
No, cioè, quindi, decisamente. Poi soprattutto c'è
più
il problema.
È complesso,
esatto.
E più non ci si arriva.
No, e soprattutto maggiori sono gli effetti collaterali.
Cioè, noi dovremmo essere
se tu aumenti la scala,
tutta interconnessa per poter far funzionare i cervelli in serie, ma noi comunque, anche se abbiamo una relazione sociale, non abbiamo una relazione cerebrale.
Mm-mm,
quindi
certo.
Noi ragioniamo sempre come singola persona, più persone hanno più idee contemporaneamente, quindi rendiamo più complesso il sapere collettivo, però sì, il cervello funziona sempre da solo.
E possiamo avere comunque degli stimoli dall'altro, perché appunto certo, la conoscenza comunque è qualcosa di, che avviene a dei livelli anche non consapevoli.
Quando vuoi lavorare, lavori con la tua singola testa.
Assolutamente sì.
E quindi pensare una complessità più di quella che oggi possiamo sostenere è un passo evolutivo, non è un passo di conoscenza.
Sì, ma se noi già cominciassimo a prendere atto di quello esistente, sì, saremmo già tutti in passo avanti, voglio dire, esatto. E quindi il punto centrale è questo, nel senso che nel momento in cui tu cominci a renderti conto di questa dinamica conoscitiva, ti trovi davanti a delle situazioni che sono estremamente difficili da accettare anche per certi versi, no? Nel senso che il problema dell'incertezza, dell'irresponsabilità organizzata che c'è sempre in condizione umana deriva direttamente da questa situazione, ovvero sì, hai creato un sistema che dovrebbe imputare le responsabilità ai colpevoli, tra virgolette, o ai responsabili, giusto appunto, ma si fonda su una serie di assunti di certezza del sapere che lo rendono di fatto inefficace. La famosa formula oltre ogni ragionevole dubbio ti pone dei grandissimi problemi, perché quando la poni l'hai posta in un quadro in cui la certezza è alla portata di mano, perché la scienza sarebbe stata in grado di distinguere e di attribuire qualsiasi cosa. Quando la scienza si ritira da questo discorso e dice no, il nostro sapere nel migliore dei casi è probabilistico, quindi i ragionevoli dubbi ce ne hai quanti vuoi, però il sistema è rimasto, di nuovo, è costruito sulla modernità, no? Esattamente come la democrazia è costruita sulla visione moderna dell'uomo, il sistema di imputazione e responsabilità, di accountability come si dice in inglese, è costruito su una visione della scienza che non c'è più e quindi non funziona, di fatto non paga più nessuno, che è uno dei grandi problemi dell'oggi, no? Ti trovi davanti a situazioni nelle quali ci sono tutte le scappatoie legali legittime, perché tu non sei responsabile di quello che effettivamente hai fatto. Perché se si pretende che questa tua responsabilità venga dimostrata in modo lampante, ineccepibile e privo di qualunque sfumatura, questo non accade. Basta assumere un controesperto, come dice Beck, chiaramente, che sia in grado di vedere queste falle di sistema e mettere in piedi una lettura alternativa qualunque plausibile, ecco là che tu sei probabilmente assolto. E infatti quello che accade. Perché? Perché uno dei punti fondamentali è questo, ovvero sia il sapere non si conosce, non conosce se stesso, non si rende conto del fatto di essere comunque un sapere parziale. E l'intero sistema delle istituzioni moderne si è costruito su questa serie invece di altre presunzioni che sono totalmente errate. Quindi l'irresponsabilità organizzata aggiunge di per sé a questo sistema un fattore di ulteriore incertezza, chiaramente, no? Nel senso che non c'è neanche la possibilità di vedere soddisfatte le aspettative di riscatto, di vendetta per certi versi nei confronti degli altri, non c'è modo di vedersi riconosciuti gli indennizzi a cui si avrebbe titolo secondo il precedente patto sul rischio. E questo porta ad un crescere costante del problema della percezione dell'insicurezza. In condizione umana, sempre Beck ci dice che il punto centrale del rischio è esattamente il modo in cui viene messo in scena, che non vuol dire nel modo italiano finto, ma perché noi pensiamo che la messa in scena sia comunque una finzione a fin di male. No, è il modo in cui viene rappresentato, in cui viene reso percepibile, in cui viene definito. No? I rapporti di definizione sono sempre in condizione umana uno dei punti fondamentali di questo discorso. Che vuol dire? Vuol dire che il mondo ci si sta rivelando per queste dinamiche sempre più come non pensavamo fosse, ma quindi la realtà oggettiva non c'è, perché la realtà di fatto la facciamo noi con le definizioni, con i rapporti di potere, con le conseguenze impreviste di ciò che facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo pone alla scienza ulteriori problemi, perché la scienza nasce, se la andiamo a riprendere come avventura cognitiva a fine 600, come una serie di procedimenti che sono replicabili, testimoniabili, che sono costruiti secondo una serie di step che tendono a renderli accettabili e privi di rischi e di pericoli, no? Il passaggio per il laboratorio, la sperimentazione, tutta una serie di cose, che purtroppo con la scala attuale delle capacità tecnologiche sono tutte saltate. Ci dice Beck, di fatto il laboratorio di ciò che stiamo facendo oggi siamo noi stessi. pensate semplicemente al wifi, pensate semplicemente all'utilizzo del cellulare, pensate a tutta una serie di cose delle quali noi non abbiamo la minima idea di quali possano essere le conseguenze di medio-lungo periodo, perché sono cominciate l'altro ieri e nessuno le ha testate mai da nessuna parte, non c'è stato quello che se è stato 30 anni in laboratorio col wifi per vedere se per caso gli fa male. Quindi potrebbe darsi che improvvisamente fra qualche tempo il wifi si scopra essere fonte di una serie di perturbazioni cellulari, di una serie di differenze, di difficoltà, non lo sappiamo. Semplicemente il problema è quello, stiamo correndo il rischio, no? Quindi la scala della capacità tecnologica, che è uno dei discrimini fondamentali secondo me, è tale da far vanificare tutto quello che è la pretesa della scienza. Perché la pretesa della scienza era quella che attraverso gli esperimenti in laboratorio, fatti in un certo modo, con una certa tempistica, ti venissero messi a disposizione degli strumenti che erano certi. E invece oggi ti vengono messi in mano gli strumenti dei quali non si ha la più pallida idea di quali possano essere le conseguenze, e soprattutto ti vengono messi in mano con una scala talmente enorme da poi essere di fatto, come dire, non più arrestabili. No? Uno dei punti fondanti di Morin qual è? Nel momento in cui mi rendo conto che c'è una componente di rischio e di scommessa in ogni mia azione, devo essere pronto a interrompere qualunque tipo di azione che abbia messo in campo quando veda che non sta andando come dovrebbe, no? Ci sono una serie di controlli, una serie di check, una serie di milestone che se le raggiungo bene, se le raggiungo mi fai dire vabbè, ok, allora cancello. Ma che te cancelli oggi? Quando ogni iniziativa è su scala globale, prevede l'investimento preventivo di milioni e milioni di dollari o euro, comporta miliardi di danni, chi è questo che improvvisamente, se anche decidessi, scoprissimo che il cellulare è dannoso, smetterebbe di, no? Cioè, vi immaginate una cosa del genere? Eppure potrebbe darsi. Solo che chiaramente no, sarebbe, no, ci sarebbe una gara di esperti o esperti pretesi che ci comincerebbe a dire che se ci metti questo, ci metti quello, fai questo, quello, e comunque lo salverebbero perché non è più arrestabile. E quello è il dramma della questione.
In realtà,
no?
Se si farebbe una cosa, questo è, già si fa in tanti settori, quanti ne
farebbe? Sì, certo, si farebbe un computo, il famoso computo attuariale, no? Cioè, è chiaro, ma è quello che si fa attualmente in tutto questo evidentemente, però ecco, il cellulare comincia a essere una cosetta un attimo più problematica. Quindi, ecco, allora capite che ci sono tutta una serie di fatti che, come dice Beck, hanno a che fare col successo della modernità. No? Successo su un certo, su una certa scala, con certe configurazioni, con certi caratteri, che ovviamente rivelano bene lo spirito di tutta l'impresa, evidentemente, no? Perché è un successo quantitativo, è un successo di efficacia all'esterno, senza alcun tipo di controllo o presa di consapevolezza da parte degli utenti, però è un successo. E questo successo porta con sé queste conseguenze che sono in grado di annullare o comunque stravolgere radicalmente il contesto all'interno del quale sono stati fatti questi passi. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi, questo più o meno è il quadro precedente, no? Al tutto. Dopodiché, appunto, arriviamo alla metamorfosi del mondo che invece va ancora avanti. Come fa ad andare ancora avanti? Allora, prima di tutto con una mossa che io trovo essere geniale da questo punto di vista, ovvero sia con la valutazione non tanto degli effetti perversi dei beni, no? Delle ricadute negative dei beni, quanto delle ricadute positive dei mali. E questo non è poco, ragazzi, perché appunto... Noi abbiamo detto, abbiamo visto che l'idea stessa di effetto collaterale o effetto perverso rientra all'interno di un quadro di rappresentazione della scienza di un certo genere. Cioè, perché noi lo chiamiamo effetto perverso? Perché la parola qui, la retorica, no, tradisce? Perché di fatto è un qualcosa che esula dalle nostre capacità di previsione. Ma siccome noi pretendiamo che le nostre capacità di previsione siano eccellenti, se non perfette, diciamo che è uno di quei segnali, no? Quelle bandiere, quelle anomalie famose che avrebbe dovuto farci riflettere. Noi abbiamo risolto nella grandissima parte dei casi la questione come? Attribuendo questi effetti perversi all'errore umano, all'errore della macchina, insomma a qualcuno che ha sbagliato da qualche parte, perché se no sarebbe andato tutto bene. Però nel momento in cui cominciamo a capire che la conoscenza non funziona così, tutta questa retorica perde colpi, evidentemente, no? Quindi se noi però togliamo quindi questa connotazione negativa, perché è ovvio che è una connotazione negativa...
Comunque la definizione di bene e male dei mali e delle è già una connotazione scissionale.
È chiaramente quella.
Comunque sono tutti eventi.
Esatto, diciamo che noi cominciamo dal in qualche modo, ecco, diciamo che in qualche modo cominciamo a liberarci di una serie di quelle che chiaramente non è così semplice, appunto, perché se vuoi fare una cosa per ottenere un certo risultato ottieni il contrario. Bene o male, no? Insomma, ecco, no, però
ci servono anche per comunicare più rapidamente.
Assolutamente sì, chiaramente, no? Però ecco, nel momento in cui cominci ad accettare l'ipotesi che questi siano delle semplici ulteriori conseguenze che non hanno delle connotazioni negative di per sé, sei tu che gli dai queste connotazioni negative, no? Perché smentiscono tutta la tua retorica, tutta la tua immaginazione del processo. Se questa cosa la lasci.
La strada assassina.
Esatto, sì, quelle cose, no, che ogni volta, no, la maledetta notte, tutte queste cose qui, che insomma non hanno niente a che vedere, però ecco, questi giudizi di valore che noi inseriamo nell'aggettivazione, nell'immaginazione, eccetera, possono essere in qualche modo ribaltati, ed è esattamente quella l'idea, ovvero sia, può darsi che, come diceva Gianluca prima, tutta sta cosa che sta per accadere, tutto sommato, non sia una cattiva idea, ma possa avere dei riflessi positivi? Cioè, posso cominciare a considerare il fatto che quello che fino ad oggi ho letto come un disastro non sia tutto sommato un disastro, ma questo, diciamo che è già un buon modo per modificare il set delle questioni, no? Nel momento in cui rinuncio a queste accezioni, rinuncio a rendere a come dire, definire questi aspetti come negativi assolutamente.
Scusa se ti interrompo, cioè vuoi fare una premessa a questa cosa qui, perché sennò si rischia, cioè nel mio lavoro precedente c'era questa cosa, per quello che lo dico. Quando si parla di disastro non si parla di migliaia di morti, cioè il concetto è che l'evento disastroso può essere un'alluvione dove noi cerchiamo, speriamo che non muoia nessuno, è l'evento in sé incontrollabile che è la cosa positiva, cioè non che ci sia un terremoto e muoia 3.000, 4.000, 5.000 persone, non è che ci auguriamo la morte della gente, come nemmeno me che salga la morte della gente. Quando si parla di evento drammatico è danni materiali,
sì, come e auspicabilmente danni cognitivi. Poi, cioè rottura dei quadri cognitivi, nel senso che
quello è un danno diverso, danno umano, cioè ma danno materiale, cioè il danno economico, la paura di qualcosa che non possiamo controllare, quello l'evento generativo, non che muoia, ora per la condizione se muoia 8 miliardi di persone su 9 magari si sta più larghi, però
potrebbe essere una bella catastrofe,
cioè, quelli sono altri discorsi, non è che scusa,
no prego, no. Però di fatto la questione è esattamente questa, nel senso che l'apertura al, come dire, la trasformazione definitoria di questi eventi è fondamentale perché ti permette di considerarli da altri punti di vista e scoprire eventuali applicazioni più utili o comunque che possono essere trasformati in ulteriori modi di gestire ciò che sta avvenendo, perché anche Beck ritiene appunto che ciò che sta avvenendo andrà affrontato con altri criteri. Ora, a fronte della questione dell'inerzia paradigmatica di cui abbiamo parlato, qual è una delle potenziali soluzioni secondo Beck? Il famoso catastrofismo emancipativo che ci troviamo appunto a parlare, di cui parliamo adesso, ovvero sia il fatto che si prende atto della circostanza per cui certi eventi facilitano dei comportamenti che altrimenti non avrebbero luogo, no? Che possono essere superamenti paradigmatici, cambiamenti di abitudini, modifiche istituzionali, tutta una serie di passi che nel business as usual non avverrebbero. Voi considerate semplicemente, tanto per dirne una, quanto la guerra in Ucraina abbia portato all'accelerazione dei processi dell'Unione Europea, no? Voglio dire, l'Unione Europea è riuscita a votare 6 o 7 pacchetti di misure in manco un anno, che era una cosa che non si sarebbe mai vista, che riuscita a superare dei tabù enormi come la possibilità del riarmo della Germania o l'idea di una difesa comune europea, che erano tutte quante cose che erano state date per irrealizzabili già da tempo, eppure improvvisamente eccole. No? Perché? Perché si sono create delle condizioni e delle situazioni che portano necessariamente al superamento dello status quo. Quindi da un certo punto di vista questo del catastrofismo emancipativo potrebbe essere una delle possibili strategie. È chiaro che Beck sta molto attento a dirci, non è che voglio dire che dobbiamo fare catastrofi, per carità, però siccome tanto quelle catastrofi accadono, sarebbe opportuno trarne perlomeno l'insegnamento potenzialmente utile. Per esempio dal punto di vista del Covid abbiamo visto una capacità di messa in rete della conoscenza medica che era del tutto ignota prima, la formazione di una serie di network, una serie di cioè ci sono stati una serie di aspetti positivi per quanto poi...
Basta dire che le ricerche ora sono elettroniche.
Appunto, per esempio solo questo, ma voglio dire, questi sono questi gli aspetti positivi dei mali. No? Se non ci fosse stato il Covid non avremmo avuto questo, non avremmo avuto quello, non avremmo avuto quell'altro, quindi evidentemente la possiamo cominciare a considerare. Certo, sono morte tante persone, ho capito, ma quelle sarebbero morte comunque, per cui tanto vale effettivamente cercare di massimizzare le potenzialità della situazione.
È un po' triste, eh?
Ah, molto.
È un po' triste perché
molto, anche perché è deprimente per noi, voglio dire.
Spingersi a fare qualcosa che ci debba servire un trauma.
Sarebbe meglio farlo senza il trauma. Peccato che c'è verso in quella questione.
Da cioè. Fare teoricamente sono abbordabili anche da un solo pensiero umano.
Sì, sì, ma infatti il problema è quello, cioè se noi facessimo quello che sappiamo che dovremmo fare staremmo molto in passo avanti, e che non lo facciamo. È lì la necessità del cambiamento sulla prospettiva della antropologica della questione, no? Perché se no, appunto, il paradosso di Giddens, com'è che non facciamo un cazzo pur sapendo che c'è il problema? Appunto. Allora, la risposta voleva in qualche modo andare a risolvere questo aspetto. Quindi abbiamo da un punto di vista questo discorso, dall'altro abbiamo quello della classe di rischio, no? Ovvero sia col fatto che questi rischi inediti non sono più così meccanicamente attribuibili come si è sempre fatto a fasce necessariamente, diciamo, sfortunate della popolazione. Diciamo che la logica finora, uno dei motivi per cui la sociologia dell'ambiente è così strettamente connessa al ragionamento sulle minoranze, sulle disuguaglianze, eccetera, è che i primi a pagare sono sempre quelli che hanno già poco. No, le vittime, quelli su cui ricadono questi discorsi e questi rischi, sono quelli che già stanno messi malissimo. Dice Beck, questa cosa anche va rivista. Perché essendo cambiate completamente le dinamiche dei rischi, le dinamiche dei comportamenti, grazie in particolare al cambiamento climatico, oggi come oggi può capitare che fra quelli più a rischio ci siano quelli che meno ti aspetteresti, e porta una serie di esempi molto interessanti, come ad esempio quello dei produttori di vino francesi, no? Che improvvisamente si vedono radicalmente mutato l'ecosistema delle loro vigne, dei loro terroir, e quindi non hanno più modo di fare il vino. O gli cambia completamente il vino, e questo chiaramente può essere un non problema da un certo punto di vista, però dimostra come
se riescono a farlo cambiare, a cambiare la cultura,
è chiaro, dovranno per niente. Però voglio dire, sai, chi se ne frega dei produttori di vino, però non è un buon modo per ragionare, no? Ecco, vuol dire che comunque anche, e questo dovrebbe essere non semplicemente una constatazione fatta con una certa soddisfazione, anche loro, però dovrebbe essere un incentivo nei confronti delle famose elite che sembrano sempre molto disinteressate al problema perché tanto a loro non le riguarda, a cominciare a rendersi conto del fatto che invece no, le riguarda e come. Quello è il punto, cioè uno dei tanti problemi che noi abbiamo è che coloro che avrebbero i mezzi per evitare che le cose accadano non li usano perché tanto a loro non gliene frega un accidente, perché sono quelli che hanno i jet, sono quelli che hanno le ville, sono quelli che hanno i mezzi, sono quelli che hanno un cazzo di niente perché respirano quest'aria. Quindi nel momento in cui...
Il sole c'è un sacco di cose, prima che gli tagliassero la testa.
Il sole non gliel'hanno tagliata la testa, è morto una chiavica perché ha vissuto una vita in merda nel sole, poveraccio.
Io avrei voluto
vivere una vita come nel sole, tutto che era nel sole, ma insomma francamente ecco.
Diciamo che la Maria Antonietta invece era...
Sì, no, che era il successo di mio nipote, mi sembra, mi ricordo, sì, qualcosa del genere. O Carlo I Stuart, insomma, sì, comunque ce ne sono parecchi che hanno fatto una finaccia, sarebbe carino che qualcuno imparasse, ma tanto non succede. Vabbè, ad ogni modo.
Sempre un effetto collaterale anche questo.
Assolutamente, a forma di ghigliottina. Che fa sempre un suo. Ad ogni modo, dicevamo di conseguenza che queste dinamiche che si innescano sono delle dinamiche che laddove ci si ponga nella giusta apertura mentale, rinunciando a una serie di assiomi che abbiamo per ovvi e che non sono ovvi per niente, potrebbero portare con sé ha delle conseguenze appunto anche generative. Non è necessariamente detto che ciò che emerge da quello che sta accadendo debba essere per forza negativo. È negativo nel quadro del pensiero che lo considera tale. Se noi superiamo questo quadro con la metamorfosi, le cose diventano cose che stanno accadendo. Dopodiché, come le vogliamo interpretare, che ne possiamo fare, eccetera, eccetera, è un discorso che chiaramente si può affrontare con una serie di strumenti che Beck ci dà, no? Per esempio, nel discorso dei condizioni umane, per esempio, parlava della subpolitica, che è una cosa che si verifica costantemente ormai. Cos'è il problema della subpolitica? Vuol dire che improvvisamente attori della scena sociale che nella norma non avrebbero rapporti lavorano insieme. No, oggi noi vediamo una serie di iniziative, soprattutto ambientali e di supporto alle popolazioni, che vengono messe in campo da regioni di diversi paesi, grandi aziende, associazioni prive di scopo di lucro, cioè una serie di soggetti che nella modernità non avrebbero mai dialogato gli uni con gli altri, perché erano a dei livelli diversi della gerarchia, quindi le regioni non avrebbero avuto una loro soggettività autonoma fuori dagli stati. Gli stati avrebbero parlato soltanto con altri stati. E questo è uno dei grandi ostacoli a che le cose vengano fatte effettivamente, no? Perché le risorse normalmente oggi sono dove non si riesce ad attingervi, perché per qualche motivo, per qualche vincolo, per qualche tipo di complicazione burocratica o comunque istituzionale. Quindi dice Beck, già questo sta accadendo, cioè la società civile, il mondo, ha capito, no, quello che poi Rifkin nell'età della resilienza chiama la stewardship mondiale, no, il fatto che si cominci a gestire l'esistente, l'ecosistema esistente con le risorse di coloro che ci stanno dentro, quindi che siano loro associazioni di liberi cittadini, fondazioni benefiche, grandi aziende che improvvisamente vedono la luce, non è importante. L'essenziale è che ci sia un'unità di intenti e un modo cooperativo di agire, e questo già porta verso le TET evidentemente, no? Il punto della subpolitica è effettivamente una presa d'atto delle TET istituzionale, perché nel momento in cui tutti questi soggetti riescono a operare insieme vuol dire che non è più o lo Stato o la Regione, ma lo Stato, la Regione, l'associazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno. Nella metamorfosi del mondo aggiunge un altro potenziale, un'altra potenziale categoria di soggetti di modifica, che sono le metropoli. Quindi in qualche modo torniamo a Bomba, no? Riprendiamo quella missione che Sennett dava alla metropoli come luogo di incontro degli estranei, e in questo caso la metropoli diventa agente di un cambiamento fuori dagli schemi nazionali. Perché uno dei punti fondamentali del testo è la famosa svolta paradigmatica o copernicana 2.0. Cosa ci dice Beck, che è deflagrante oggi? Che lo Stato-nazione è diventato un ostacolo. Lo Stato-nazione non può più essere utilizzato nelle nuove dinamiche, perché sono tutte dinamiche che lo superano da una parte o dall'altra, e lo Stato-nazione all'interno di queste dinamiche funge da zavorra, funge da freno, funge da ostacolo, funge da... Non c'entra niente, esatto. E infatti quello che dice Beck è che al centro del ragionamento, al centro degli interessi, al centro della configurazione di ciò che verrà, devono esserci da una parte l'umanità e dall'altra non mi ricordo. Due cose, ma una al momento mi sfugge, l'umanità. L'avevo vista fino a 2 minuti fa, questo, quei momenti di sbando mentale che sono veramente frustranti. Vediamo un po' dove sei. Buon modo di ricordare, direte voi. Dovrebbe essere il cosmopolitismo, se non vado errato, eh? Però, insomma, vabbè, poi lo proviamo. Ad ogni modo sono una serie di... appunto. E quindi vuol dire, chiaramente, se ci fate caso...
Che parla di cosmopolitismo e non di cosmopolita.
Esatto, sì, beh, lì c'è da vedere tutta, perché pur legge dei termini sono complessi. Però il punto centrale è questo, che come vedete va veramente verso Morin, no? L'idea generale, quella che abbiamo visto, il pensiero umano nei sette saperi, il fatto che appunto ci sia un superamento necessario. Questo era un tema che era interessante vedere, perché per esempio l'idea di comunità di destino di Morin che è quella per la quale improvvisamente tutto il mondo si trova ad avere almeno un valore in comune, che è la salvaguardia del mondo, e questo già sarebbe antropologicamente una cosa enorme. Il problema è che mentre Moran lo considera come una, probabilmente esattamente un effetto positivo di un male, no? Da questo punto di vista lo potremmo assolutamente leggere così, Beck in condizione umana lo vede con un po' meno entusiasmo. Lui lo chiama cosmopolismo coatto, no? Nel senso che dice, vabbè, è vero che ti trovi buttato nella stessa situazione, ma questo non vuol dire che collaborerai. Infatti poi, purtroppo, aveva più ragione lui. Però, di fatto, come vedete, è una dinamica che comincia poi, no? Nel momento in cui appunto la metti al centro della nuova visione del mondo, è una dinamica sulla quale occorre lavorare, perché è effettivamente una delle basi concrete sulle quali si potrebbe, no? Anche il Papa, di fatto, non sta facendo altro con le encicliche che dire questo, di fatto, cioè, il punto centrale è quello.
C'è anche qualcosa in più che secondo me va considerato, cioè l'effetto di eventi traumatici semilocali, cioè per capirci, rispetto a un problema ambientale che comunque riguarda tutti e crea una comunità cosmopolitica, un evento di guerra in Israele oggi, una guerra in Ucraina domani, un attentato alle Torri Gemelle dopodomani, sono eventi traumatici che distolgono e danno una nuova priorità per un tempo limitato. Quindi possono diventare degli strumenti da utilizzare per impedire o rallentare una comunità di intenti, come dice Moren, o un cosmopolitismo orientato, come dice Beck.
Quindi, sì, beh, diciamo che purtroppo di eventi che possono mettersi, ce ne so quanti ne vuoi. Beh, oddio, insomma, in linea di massima, però
diciamo che
una certa sfera, sicuramente, assolutamente. Però diciamo che nella logica attuale, accanto a questo discorso del semilocale che fai tu, c'è per esempio il discorso dell'ecosistema che fa Rifkin, no? Sì. Nel senso che le aree connotate da una serie di caratteristiche comuni ambientali hanno una loro coerenza anche concettuale che non è quella degli stati-nazione, nel senso che la nazione frammenta delle unità esistenti, unisce delle aree che non avrebbero niente a che vedere, quindi non è la logica.
Non è la prima volta che succede questo, perché
noi,
delle regioni,
da quando abbiamo cominciato fondamentalmente,
degli ambiti ottimali in tutta una serie di aspetti, compresa una gestione forestale.
Esatto,
perché
infatti
è un'altra regione, bruciava
le autorità delle acque. Esatto, ci sono tutta una serie di esempi da questo punto di vista virtuosi che dimostrano che le cose sono fattibili per certi versi, non solo che tutte queste autorità, le acque, le foreste, eccetera, ad oggi rispondono comunque in ultima battuta delle istanze politiche superiori che, ecco. Allora, nel momento in cui questa cosa dovesse invece diventare il criterio, è chiaro che le istanze politiche dovrebbero rispondere a e non viceversa. No, questa è un'altra delle questioni che lo Stato-Nazione, per esempio, non è in grado di gestire, chiaramente, no? Perché se devi essere superato lo Stato-Nazione, perché l'ecosistema comincia ad essere il criterio sulla base del quale, immagini di Stati-Nazione che tutti siano configurati su ecosistemi, ma sarebbe ridicolo, quindi non si può fare questo discorso, no? Un po'
se guardiamo i paesi del Mediterraneo, se il Mediterraneo cessa di dar pesce,
sì.
E siamo tutti nella stessa barca, quindi può essere un ambito valutabile.
Quello comincia a essere ampio, come sì, c'è una scala un po', già mi sfugge, come dire, sì. Chiaro, ma d'altronde come è quello che si sta facendo adesso, per esempio, con le Alpi, no? Voglio dire, le Alpi sono degli ambienti montani, travalicano decisamente le nazioni, c'è l'idea di Dio sopra, c'è la Slovenia, c'è l'Austria, la Svizzera, noi, la Francia, cioè è chiaro che non puoi ragionare con questi criteri. Se ragioni in quei criteri, questi valgono più. Esatto, tra l'altro. Quindi capite che, insomma, la spinta, no? Oltretutto, e qui prendo una cosetta che ho letto da poco dell'Alba di Tutto, che mi è piaciuta molto, c'è anche un'altra questione, ovvero sia che l'ecosistema è per sua definizione dinamico, no? Allora, una delle cose carine che ho appena letto è che all'inizio della famosa rivoluzione agricola, quella per la quale tutti poi improvvisamente sono diventati cattivi, gerarchici, eccetera, all'inizio c'è non tanto un interesse per il cibo quanto un interesse per la paglia, che è buffo detto oggi, no? Invece la paglia era uno degli elementi più importanti delle tecnologie e delle culture del tempo, perché ti permetteva di fare tessuti, ti permetteva di fare cesti, ti permetteva di fare mattoni, ti permetteva di fare qualsiasi cosa. Quindi l'idea che oggi sta venendo fuori in paleobotanica, in archeobotanica, mi ricordo, una delle due, sì, dovrebbe essere archeobotanica, e comunque nella visione del passato, è che di fatto alla ricerca della paglia si siano innescati una serie di processi anche selettivi per quanto riguarda la evoluzione delle specie vegetali, che le hanno portate a diventare addomesticate. E l'essere addomesticate delle specie vegetali significa che non sono più in grado di provvedere autonomamente alla dispersione del seme, fondamentalmente, quindi dipendono poi dall'essere umano. E vabbè, questo dice chi se ne frega. Il divertente della questione è che, siccome appunto si scopre che l'umanità appunto non c'ha mai avuto sta gran voglia da faticare, che non è che gli posso dare tutti i torti, una delle strategie migliori di coltivazione al tempo era ritenuta una strategia che ha a che fare con i terreni alluvionali. Perché? Perché se tu coltivi nelle zone in cui l'acqua va e viene, di fatto il lavoro peggiore va all'acqua. Cioè non devi poi andare a ribaltare le cose per far metterle a maggese, se porta via le erbacce, rimescola il tutto, quindi di fatto, un momento d'entusiasmo verrebbe. E quindi di fatto, no, nel complesso che succede? Che questo tipo di coltivazione, contro tutto quello che è stato detto poi dai filosofi dell'illuminismo, eccetera, eccetera, è esattamente al contrario della base di costituzione della proprietà privata. Perché dice, è assurdo pensare che i terreni alluvionali di oggi siano gli stessi di domani. Cioè, oggi funziona questo, domani chissà qual è che funziona, quindi di fatto tu hai davanti un panorama che può essere gestito solamente in modo collettivo, perché una volta tocca a te, una volta tocca a quello, una volta tocca a quell'altro.
Ancora di più, perché non c'era la legge.
Assolutamente. Però capisci che se questa cosa la estendi concettualmente, ti porta esattamente a questo, ovvero sia che un ecosistema non è che oggi è quello e quindi ci costruisco lo stato intorno. Oggi è quello. Fra 50 anni, fra 20 anni, fra 5 anni, a seconda della velocità dei cambiamenti, è un altro. Quindi non, capite che è tutta la logica che cambia. Nel momento in cui cominci a entrare nel discorso del processo, tutto quello che noi abbiamo costruito non ha senso. Perché il processo è il cambiamento e tu devi essere in grado di seguire il cambiamento, non puoi gestirlo. Mentre noi abbiamo imposto al mondo i nostri comportamenti pensando che il cambiamento fosse un qualcosa di nefasto, nel momento in cui decidi che il cambiamento invece è la norma, allora devi cominciare a modellare tutte le tue pretese sul fatto che le cose cambiano. Quindi oggi puoi costruire e puoi avere queste coltivazioni qui, domani non più. Adesso, per esempio, il Piemonte avrà un serissimo problema di riadattamento, no? Perché si è sempre considerato la patria del riso italiano e non c'è più l'acqua. Quindi che volevo fare? Vedete che la questione, no, è abbastanza seria. Nel momento in cui tu cominci a costruire, a stabilire, a normare tutto nella prospettiva del mantenimento costante di ciò che è oggi, tu hai un problema. Che è lo stesso problema che abbiamo noi oggi con i vecchi manufatti dell'archeologia industriale, che a un certo punto sono stati costruiti in modo talmente preciso per uno scopo che si riteneva sarebbe rimasto sempre quello, che oggi non sa più che faccia. Se tu prendi un palazzo del 500, era fatto in modo molto diverso, c'erano degli spazi. Dopodiché, una volta servivano per i prosciutti, una volta servivano per le danze, una volta servivano per fare due chiacchiere, e non è che ci avessero delle caratteristiche particolari, erano spazi che andavano riconfigurati a seconda delle esigenze. Ma quando tu invece fai degli spazi che sono già studiati proprio automaticamente, perché ci devi guardare la televisione, ci devi cucinare, ci devi andare in bagno, nel momento in cui queste cose non dovessero più servire, che fai con quegli spazi? Questo è il punto. Cioè, noi ci siamo costantemente paralizzati su certi aspetti che continuiamo ad avere fra i piedi costantemente, no? Perché appunto, che ci faccio io con una manifattura di inizio Novecento dove lo spazio è stato costruito e fatto perché c'erano i processi produttivi fatti in un certo modo, delle macchine fatte in un certo modo, delle esigenze di smaltimento dei rifiuti fatte in un certo modo, e non ci stanno più nessuna di tutte queste cose. Capite? Questo, una delle tante conseguenze di questo tipo d'approccio è esattamente questa, ovvero sia che tu fai degli oggetti che vanno bene per un certo lasso di tempo, ovvero sia per quello che Simmel avrebbe detto il momento in cui la vita coincide con la forma, ma come la vita si allontana dalla forma, tu lo butti, quello rimane, ma è veramente una forma inutile, inutilizzabile, anzi controproducente per certi versi. Quindi vedete che ci sono una serie di rinvii su questo che sono estremamente interessanti anche al discorso che abbiamo fatto, a tutti gli autori che studiamo, anche per altri versi evidentemente.
Una specializzazione spinta.
Esagerata.
Che ti porta
l'iperspecializzazione
è un condensatore, cioè esatto. È un raffreddatore di fumi e è un precipitatore di particelle.
Mm. E che altro ci fai? Esatto, cioè, niente. Cioè, tanti marshmallows.
Sì.
Però appunto ecco, l'iperspecializzazione va considerata anche da questo punto di vista, non è soltanto un problema della conoscenza, è anche un problema della prassi, no? Che tu crei cose, sono mirate a qualunque tipo di utilizzo, presumi, stai facendo la scommessa che questo utilizzo abbia una tempistica che durerà perlomeno quanto la cosa che hai fatto. E questa cosa è del tutto discutibile, perché appunto noi abbiamo un sacco di cose che hanno, come si dice in inglese, outlived, no? Sono andate oltre la loro sensatezza di impiego e di concezione. Quindi vedete che il tema di Beck è un tema già di per sé particolarmente ricco di questioni, no? Ci mette davanti a questa serie di ragionamenti, ci mette davanti a dei potenziali modi e delle potenziali strategie, dei potenziali attori. Quindi abbiamo le metropoli, abbiamo la subpolitica e tutti gli attori della società civile che di conseguenza cominciano ad avere una capacità, no, pensate semplicemente nel tema delle migrazioni, alle varie ONG, le barche, la GeoBarents e via discorrendo, tutte queste grandi imprese che vengono fatte anche contro evidentemente, no, la scelta di alcuni stati, purtroppo noi. E quindi insomma ecco, ci sono notevoli fondamenta per poter articolare dei pensieri alternativi. Diciamo che le cose più interessanti sono, da un certo punto di vista, questo discorso della svolta copernicana 2.0, quindi della necessità di cominciare a ragionare in termini di umanità, che è difficilissimo se non si passa a un qualche tipo di configurazione dell'umanità simile a quello che propongo, nel senso che, come abbiamo visto, le tre grandi sfere di significatività all'interno dell'idea di umano, due sono a favore della cooperazione e del riconoscimento, no? La corporeità e la capacità simbolica e immaginale sono cose che ci uniscono ben oltre qualunque tipo di appartenenza a specifici gruppi e specifiche culture. La cultura, per certi versi, sembra essere un fattore di divisione, no? Scismogenesi e tutto il resto, o schismogenesi, non mi ricordo più dove invece schismogenesi, dovrebbe essere probabilmente un fattore che riporta, tra l'altro nell'alba del tutto, questo è detto molto bene, nel senso dice, quando è che le culture cominciano a distinguersi? Circa 9.000 anni fa, che più o meno è quando l'io comincia a rompere i coglioni, secondo me, termini evolutivi dovremmo essere lì. No, quando cominciano a comparire le prime prese di consapevolezza, che non sono evidentemente esatto, evidentemente in un modo o nell'altro accade questa cosa, e noi cominciamo a vedere i risultati di questa cosa, che poi appunto pian piano portano ad un consolidamento apparente, perlomeno diciamo migliore, ma non effettivamente realizzato del complesso stesso dell'io, e quindi abbiamo la lotta con i profeti di Platone circa 3.000 anni fa, e più o meno ci siamo quei tempi, no? E pian piano siamo arrivati a noi, che siamo invece convinti di avere un io unico e perennemente ci racconta delle balle che non finiscono più. Vabbè, quindi questo è un altro dei punti. Quindi abbiamo visto che tra la questione degli aspetti, diciamo, la smentita del paradigma trionfalistico moderno porta alla possibile riabilitazione dei mali, riconsiderandoli non come mali ma come appunto aspetti del processo dei quali non si aveva consapevolezza e che possono portare con sé delle conseguenze che a loro volta potrebbero, una volta liberate da questo giudizio negativo, entrare a far parte dei processi invece creativi, generativi, redistributivi, quello che volete. Dall'altra parte ci sono gli spazi d'azione cosmopolizzati, che sono molto interessanti e sono una presa d'atto quella per certi versi, no? Vuol dire che al di là appunto delle convenzioni dello Stato a nazione di poter gestire certi processi, la stessa gestione dello Stato a nazione di certi processi origina delle condizioni per le quali questi processi possono essere portati oltre. Che vuol dire? Vuol dire che la gran parte di questi spazi d'azione, data la capacità degli attori contemporanei di intervenire su, diciamo, sul campo globale attraverso strumenti tipo internet e via discorrendo, mette a disposizione di ognuno la possibilità di ottenere ciò che vuole a prescindere dalla regolamentazione del luogo in cui vive. perché da qualche parte, se da qualche parte ciò che tu vuoi c'è, tu puoi in qualche modo accedervi, giocando sugli sfalsamenti di queste regolamentazioni. No? Pensate semplicemente alla maternità assistita, che è l'esempio che viene portato da Beck. In un certo posto la puoi fare, in un altro non la puoi fare, in un certo posto la puoi fare in un modo, in un altro la puoi fare in un altro.
Crea una discriminazione, perché non tutti si possono permettere di andare a morire in Svizzera o di andare, cioè,
certamente sì, però è pure vero che in tanti casi il problema non è tanto i mezzi quanto il fatto di non avere la capacità di farlo, poi sì. Di trovare la regolamentazione e di gestire l'accesso ai dati fondamentalmente, no? Perché questo poi crea tutta una serie di difficoltà ulteriori, pensate semplicemente
lo spazio cosmopolitizzato che ti consente di agire in maniera trasversale.
Esatto, però il punto centrale è che quello non è che l'hai creato, è accaduto.
Sì,
che
sì,
quello è proprio l'esempio classico, no? Ovvero sia tu a un certo punto non è che qualcuno ha fatto, ma è lì, no? Ed è lì perché gli altri hanno fatto delle cose. Cioè questo spazio, esatto, che era il contrario proprio, totalmente il contrario, ognuno ha voluto regolare la cosa a modo suo e questo nel fatto che non hanno percepito il loro far parte di un tutto più grande ha generato una serie di differenziali per i quali tu, se c'hai il know-how adatto, riesci a fare più o meno quello che ti pare, dovunque tu sia. Questo è il punto.
Si è creata la possibilità di viaggiare per il commercio e ora è tipo modo per fare.
Esatto, che possa essere appunto riprodurti attraverso strategie, fruire di certi tipi di commerci più o meno leciti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è esattamente quello il punto, cioè l'idea che volevo che vi volevo suggerire, quella appunto del progetto di ricerca, avrebbe più o meno questo tipo di senso, ovvero sia far vedere qualcosa che è lì. Non so se mi spiego, la base della quale tu possa dire, allora lo vedi che cosa cazzo hai combinato, cioè il fatto che tu faccia le norme per le quali io non posso fare questo, non posso fare quello, cioè adesso la normativa contro la carne coltivata, chiamiamola così, che per certi versi posso anche in qualche modo concepire, non mi sembra particolarmente strana, è fuori da qualunque tipo di cosa,
diciamo,
no?
Che però, per un senso estetico e del gusto
è probabilmente, cioè, però rientra di nuovo nelle cose delle quali non abbiamo idea di quali possano essere le conseguenze, per cui dal mio punto di vista non è che sia così, quindi figuratevi, no? Per cui lo prendo esattamente come un esempio senza nessun tipo di malevolenza o di critica al governo, però di fatto quando lo Stato accanto te la permette, se tu basta che pia la macchina vai a mangiare la carne, che cosa hai risolto tu? Di fatto tu mi stai, come gli stanno dicendo, mi stai impedendo di accedere a una fonte di possibile reddito e possibile competizione sui mercati, ma mi metti in condizioni che tutti quelli che stanno qui sfruttino mercati di altri. Perché non c'è un modo per quale tu puoi impedire a Irene che andasse a mangiare una cotoletta coltivata in Danimarca o in Thailandia o dove cazzo gli pare. No, questo è il punto. Allora, è lì che lo Stato-nazione mostra nel modo più totale la sua inefficacia. Cioè, questi fanno questi proclami assolutamente, le leggi universali, le leggi generali, non puoi più riprodurti in modo assistito da nessuna parte, perché come mi fermi? Quello è il punto, capite? E ovviamente questa cosa in un tipo di Stato come quello contemporaneo, dove la repressione è superiore a qualunque altro tipo di attività, perché guardate soltanto le nuove linee guida dei progetti legislativi e degli interventi, sono soltanto repressione, aumentiamo la repressione. No, e non serve a niente aumentare la repressione, perché lascia il tempo, cioè qualcuno ci capita in mezzo, ci sconta sopra non so più quanti anni che sia giusto o meno, ma lì non è che in qualche modo fermi i processi, i motivi dei processi, le questioni a monte, cioè sono tutti sintomi
e
che poi sono
concretizzato del volere che nulla cambi.
Ah, esatto, siamo sempre lì, no? Questa essere aggrappati, infatti non è casuale che siano le forze conservatrici che fanno nella gran parte dei casi, a parte che ormai sono quasi tutte forze conservatrici, il grande problema della politica oggi è quella, cioè non c'è una forza che vada verso, cioè ci vorrebbe una forza che vada verso il processo, chiaramente, perché quest'altra sono tutte, d'altronde il grande problema della politica del Novecento è che sia destra che sinistra erano articolazioni dello stesso tipo di paradigma, perché non è che c'è qualcuno che ha messo in dubbio che l'economia fosse fondamentale, la potevi interpretare in un modo o nell'altro, ma comunque sempre quella era, cioè Marx è stato uno dei più moderni in assoluto, con la pretesa che l'economia fosse la struttura fondante di tutto quello che esiste, nel momento in cui tu rinunci a sta cosa dovresti ragionare in altri modi, cioè dovresti cominciare a dire no, a me del mondo delle imprese, scusate, ma non me ne frega un cazzo, lo volete fare il mercato libero, fate quello che vi pare, però non mi rompete i coglioni a me, cioè questo sarebbe,
no? Marx non è che c'era l'economia, Marx ce l'aveva col padrone che sfruttava.
Sì, però comunque l'impostazione, esatto, l'economia era proprio la struttura, cioè, sì, più di così che te deve dire uno, tutto il resto sono cazzate, l'economia è fondamentale, eccoci, la modernità è lì. Quindi è ovvio che poi, ecco, un altro dei grandi problemi che ho dovuto affrontare crescendo, essendo io di sinistra da sempre, a un certo punto, che vuol dire essere di sinistra con questi criteri? Non significa niente, oggi devi proporre altro, ma radicalmente altro. Il reddito distribuito, devi proporre delle tassazioni sensate su tutti coloro che fanno danni con la famosa storia delle esternalizzazioni e tutto il resto, non lo farai mai ovviamente, perché come ci provi, succede in fini mondo, però quella dovrebbe essere la forza, una forza politica alternativa, quello dovrebbe proporre, dovrebbe ragionare su questi schemi, quindi proporre delle riorganizzazioni a livello statuale che non siano le stronzate del premierato, perché per favore, però insomma capite che questo andrebbe fatto.
No, per farglielo fare ci vuole un terreno dove possa crescere, se no viene fuori un altro 5 Stelle
infatti, ma purtroppo
quello che l'anno fa uguale a quell'altro.
Esattamente, perché il problema è tutto lì, come
il paradigma è quello,
appunto c'è bisogno in qualche modo di destabilizzare il paradigma, però è, come abbiamo detto, un'opera veramente molto molto impegnativa e della quale non ho proprio idea di quanto si possa fare.